Allora, dicevamo, eccoci dopo i Serpenseno, Fuoco Greco. E andiamo un po' a inaugurare questo spazio, andiamo a presentare, come annunciato, un nuovo blog. Intanto saluto gli ospiti che sono qui con me. Ciao, buonasera.
Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti.
Allora, blog nato da appena qualche settimana, si chiama Prometeo e potete leggerlo su prometeoblog.org.
rigorosamente.org.
Ci fa ovviamente piacere salutare un nuovo spazio di informazione autogestito, auto-organizzato, senza ovviamente finanziamenti, come è questa radio ormai da 40 anni, quindi vi auguriamo ovviamente una vita altrettanto lunga. Facendo qualche riflessione proprio scontata, anni fa per discutere si metteva su magari una fanzine, un giornale, un periodico, una rivista. Oggi per fare informazione nel mare magnum del web ci si affida a un blog online. La riflessione poi sul medium magari la andremo a sviluppare dopo, sarà anche, immagino, occasione di dibattito, visto che il web ci propone di tutto, fino alle cosiddette post verità, e come ci ammoniscono gli oxonienzi e chi studia a Cambridge e i loro parrucconi. Però comincerei la nostra chiacchierata chiedendovi come è nata questa idea, e chi pensa, chi dirige questo blog, e poi perché Prometeo.
Allora, intanto di nuovo buonasera a tutti i compagni e le compagne che sono in ascolto. Allora, Prometeo nasce da la necessità di compagni di Roma, e si spera poi Prometeo raggiunga un po' tutto lo stivale, di fare informazione. Ovviamente i componenti di Prometeo sono compagni facenti parte di collettivi già formati sul territorio e compagni che hanno avuto, diciamo, percorsi di militanza diversi tra di loro, ma con gli stessi obiettivi. Perché nasce Prometeo? Prometeo, se vogliamo dare dei cenni storici, Prometeo era colui, diciamo, l'antitesi di Zeus, quindi il personaggio mitologico più vicino agli uomini. Rubò il fuoco a Zeus e questo lo condannò all'eternità di supplizi, perché venne, insomma, incatenato sulla punta di un monte e costretto mangiato il fegato da un corvo. E quindi noi abbiamo preso, diciamo, lo spunto dal mito e soprattutto dal fuoco inteso come la conoscenza, quindi ridare la possibilità ai compagni di poter in qualche modo far conoscere quello che purtroppo i media non dicono. Ovviamente si spera che Prometeo e quello che viene scritto, insomma, poi venga ampliato non solo al cerchio dei compagni, ma arrivi anche al popolo. E Prometeo appunto nasce dalla necessità di riprendersi quello che è nostro, quindi di rientrare in contatto con tutto quello che ci circonda, raccontandolo coi nostri occhi, mantenendo comunque dei giudizi obiettivi e abbastanza oggettivi su quello che ci circonda. Speriamo sempre che poi gli articoli che vengono pubblicati su Prometeo scaturiscano criticità, perché è quello che vogliamo. Noi cerchiamo di vedere le cose che ci accadono con occhio critico per poi dare la nostra opinione e cercare di farla arrivare a chi la legge. E nasce, insomma, su Prometeo potete trovare approfondimenti, quindi riflessioni che possono essere soggettive ed oggettive, come approfondimenti per quanto riguarda il territorio e non, perché abbiamo anche una sezione di internazionalismo, e poi ci occupiamo anche di quello che può essere un po' l'informazione un po' più pop, tra virgolette, con recensioni di libri e film, che comunque anche loro veicolano dei messaggi. E quello che cerchiamo di fare attraverso Prometeo è proprio veicolare dei messaggi che possano essere utili e che possano far nascere delle riflessioni poi nell'utente che lo legge. Come dicevi tu, Purtroppo e per fortuna il web ormai ha preso tutto, cioè di media si parla tantissimo, e soprattutto nel web, insomma, la carta stampata ormai conta poco e niente. Tutto quello che succede, tutto quello che le notizie che vengono poi veicolate sono sul web. Veritiere o meno, poi appunto della post verità ne parleremo in seguito. E vi do un po' di indirizzi. Allora, ci potete trovare il sito del blog, è www.prometeoblog.org, dove insomma potete commentare anche sotto gli articoli, se vi piacciono, se non vi piacciono. Pagina Facebook Prometeo Blog, Instagram Prometeo Blog, abbiamo anche un sito anche su via mail, insomma, se volete poi scriverci articoli o volete dare la vostra partecipazione, siamo ben felici, che è prmtblog@gmail.com. potete tranquillamente mandarci gli articoli, poi passerà in redazione, ne discuteremo, poi avrete risposta e su se pubblichiamo o meno il vostro articolo. Questi sono dove potete trovarci. Ovviamente siamo nati da poco, però comunque stiamo ricevendo una buona risposta e ci auspichiamo che di riceverne ancora, anche proprio appunto, ripeto, da un punto di vista di confronto e perché no anche scontro, insomma, poi parlare sempre tra di noi è un po' limitativa come cosa, non abbiamo poi possibilità di confronto ed è quello che vogliamo.
Domanda a bruciapelo e brutale: dati degli accessi in questi giorni?
Sono aumentate notevolmente, soprattutto nell'ultima settimana. Stiamo andando molto bene. Prometeo si sta allargando piano piano sul territorio romano e si spera anche verso l'infinito ed oltre.
Siamo arrivati più o meno alle circa 2000 visualizzazioni con l'ultima settimana tra i vari articoli. Io volevo buttare un attimo sul piatto una piccola riflessione, ricalco l'ultimo punto che ha toccato mo la compagna appunto sulla discussione allargata. Cioè, una delle prime cose che ci è venuta in mente come stimolo è stata quello di creare uno spazio di dibattito, perché quello che ci siamo resi conto è che molto spesso tra i compagni c'è una modalità di fare e di agire per la quale vengono proposti sempre vengono proposti schemi che sono già rodati, anche se magari non portano poi ai risultati sperati, e si arriva sempre un po' a una stagnazione sia della riflessione che di conseguenza dell'azione. Quindi quello che ci ha spinto ad aprire proprio come spazio di dibattito, appunto di incontro ma anche di scontro, e alla base ci sta un'idea che è necessario in un agire militante, in un agire comunista, essere sempre critici verso ciò che ci circonda, ma anche autocritici rispetto a quello che si fa. Quindi critica ed autocritica sono due componenti essenziali dell'agire comunista. E diciamo, uno spazio di dibattito allargato, infatti la compagna cita giustamente degli argomenti diciamo pop, perché l'altra riflessione che ci è venuta in mente è che spesso i nostri canali di informazione, che hanno anche un livello molto buono di analisi, di condivisione, spesso purtroppo non arrivano poi a tanta gente che sta al di fuori dei nostri circoli. Cioè, se pensiamo, sono strumenti che poi girano sempre all'interno dello stesso circuito militante / simpatizzante dei movimenti. Queste un po' sono due delle varie suggestioni che ci hanno spinto poi a mettere in piedi questa piattaforma, questa situazione.
E io ho davanti a me proprio l'home page di prometeoblog.org, che è anche molto intuitiva, insomma gli articoli si vedono subito, non ci sono grossi arzigogoli estetici. E proprio agganciandomi a quello che stavi dicendo tu di critica e autocritica, secondo me questo viene già abbastanza bene fuori da un articolo che ho letto sul 25 marzo il titolo dell'articolo è 25 marzo e dintorni, di piazze blindate e simulazioni del conflitto, in cui si cerca di fare un'analisi, ma dall'altra parte si cerca anche di fare un po' di critica, autocritica su quello che è il mondo dei movimenti sociali in questa città, e poi ovviamente si va ad esplorare anche l'aspetto securitario, repressivo, che in quel giorno insomma ha toccato il suo culmine con Minniti e i suoi sicari, che purtroppo vediamo e viviamo tragicamente anche oggi, insomma, qualche ora dopo l'uccisione di un lavoratore senegalese sempre in questa città. E allora non so se vi va un po' di parlare di questo articolo, o comunque di come pensate di trattare l'argomento della repressione, che immagino sia centrale per un blog che si rivolge a compagni, militanti, ma non solo, ecco, nel modo anche divulgativo, nel modo più divulgativo possibile.
Questo qui del 25 marzo è stato il primo articolo, diciamo, redazionale a firma collettiva, perché come puoi vedere ci stanno quasi tutte le trattazioni, poi sono firmate da singoli componenti della redazione. Questo, che è uno dei vari temi scottanti, temi di dibattito, diciamo, più caldo che ci siamo trovati ad affrontare in questi primi periodi di attività, diciamo, ci sembrava opportuno e interessante tirare fuori un ragionamento collettivo e una critica ed un'analisi un po' su quello che la giornata del 25 marzo ha rappresentato, non tanto come l'evento in sé del 25 marzo, quanto per il suo significato, che sicuramente ha evidenziato un passaggio tanto simbolico quanto materiale nella gestione del dissenso e nella gestione del conflitto politico di questo paese. Come ti posso dire, il 25 marzo, che è stato preceduto da quel delirio allarmistico che prevedeva la città messa a ferro e fuoco da orde di barbari, e che ha puntato fondamentalmente a scoraggiare una partecipazione popolare a quella manifestazione, e si è concretizzato poi sulla giornata stessa con un dispiegamento di forze esasperato, e ancor più gravemente con la reclusione temporanea di 150 compagni accorsi da fuori, che si sono visti commutare fogli di via sulla base del nulla, fondamentalmente per una presunta appartenenza politica, per un'appartenenza politica che a questo punto possiamo dire essere, oltre che criminalizzata, di fatto resa un reato, perché quando ti trovi a partecipare a un corteo, neanche aver partecipato, neanche essere arrivato in piazza e essere fondamentalmente cacciato dalla città in cui ti sei diretto per uno, per due, per tre anni, semplicemente per sulla base di una tua appartenenza politica, allora ecco che il livello dello scontro si alza, ovviamente tutto a favore, per purtroppo, della controparte per ora. Però il 25 marzo, secondo noi, non va inteso come una giornata, diciamo, fine a se stessa, in cui abbiamo visto la polizia cattiva contro i compagni che sfilavano. Bisogna fare attenzione un po' al fatto che quella giornata, innanzitutto, evidentemente coinvolgeva direttamente un circuito militante, senza andare purtroppo a toccare poi le corde del sentire comune di una popolazione che sembra abbastanza distante da noi attualmente. C'è poi da capire pure come si affrontano queste situazioni, perché quello che si è messo in campo quel giorno era una dinamica simmetrica e che sfocia, secondo noi, spesso nell'autorappresentazione, quel giorno come in tante altre occasioni. Ecco, queste qua sono un po' le dinamiche già rodate di cui dicevamo prima, che però non riescono a produrci risultati, per cui bisogna, partendo da queste che possiamo definire tranquillamente sconfitte, dobbiamo capire poi come rimodulare la nostra azione e cercare di andare avanti, scavallare e crescere nel tempo.
E questa, proprio, scusa se poi ti faccio intervenire, proprio a conferma di quanto dicevi tu, scrivete: questo corteo è stato anche un segno dei tempi duri che viviamo soggettivamente. E poi c'è anche una critica, secondo me molto attuale, quella la critica al controvertice, nel senso che c'è un grosso vertice, allora va organizzata una contromanifestazione. Il controvertice ha stufato, ce lo possiamo dire, non entusiasma neppure i militanti. Se i capi di Stato verranno in un periodo di sciopero, occupazioni, picchetti, non ci sarà strategia della tensione che tenga, si manifesterà pacificamente o col fuoco spontaneo della rivolta, secondo quel che vuole la collettività. Poi curiosamente anche citata Radio Onda Rossa, tra l'altro, nell'articolo. Però ecco, volevi intervenire anche tu.
Sì, giusto per dire che per quanto riguarda l'aspetto repressivo, l'aspetto della repressione, c'è anche un altro argomento che va messo in campo, ed è il fatto che si è cercato di mettere in campo in quell'articolo, in quella riflessione, del fatto che di far capire, di allargare quanto più possibile il tema della repressione. Sembra che ci siano delle leggi particolari che vengono subite o agiscano soltanto su una porzione della popolazione italiana, che poi sarebbero i militanti. In realtà non è così, sono leggi, sono leggi dello Stato. Chi ha comminato quei fogli di via, chi ha tenuto 150 e più compagni lì al centro di identificazione per ore e ore senza uno straccio di motivo, erano funzionari dello Stato, funzionari di polizia, che non hanno, nonostante gli inviti di chi era fuori, di chi stava aspettando, chi era dentro, non sono riusciti mai a spiegare i motivi per cui queste persone fossero trattenute. È stata una situazione molto, molto assurda, strana, e c'è da far uscire fuori questa assurdità. Bisogna far capire che sono situazioni costanti che riguardano tutti, non riguardano soltanto appunto una parte di alcune persone, alcuni fortunati eletti, diciamo.
L'analisi politica della repressione che il Capitale ovviamente agisce ci connette, secondo me, anche con un altro articolo, che è questo qui: Davide contro il gigante, ovvero di territori resistenti e devastazioni liberiste. Perché nonostante tutto, nonostante la repressione, nonostante la devastazione del Capitale, comunque qualcuno che resiste c'è. In questo articolo viene citata la Valsusa, di cui ricordiamo, tra l'altro, questo sabato si svolgerà un corteo proprio in Valsusa. A ribadire, noi c'eravamo, ci siamo, ci saremo, noi popolo Notav. E c'è anche una critica all'ecologismo, all'ambientalismo, che giustamente scrivete di per sé non è né antisistema né anticapitalista. Non so se, visto che sei anche l'autore, ci vuoi dire qualcosa in più su questi esempi. La Valsusa è uno, ma insomma fai anche altri esempi di territori che resistono, comunità che resistono.
Sì, là si è trattato un po' della Valsusa, un po' dell'esperienza della ZAD in Francia, come dell'esperienza purtroppo conclusa dello Standing Rock in America.
Il popolo Sioux
contro l'oleodotto, che purtroppo per ora si è conclusa a favore dell'oleodotto, ma quello che diciamo si è provata a delineare lì è il fatto che all'interno di quelle che inizialmente erano istanze ecologiste, istanze per la tutela dell'ambiente, ora quest'istanza, diciamo, ecologista, che giustamente sì, tu ricordavi, non è di per sé antisistema, perché come vediamo l'ecologismo poi è agito anche da vari settori istituzionali a più livelli, ma perché si impone oggi come un'urgenza assoluta di fronte a una devastazione del capitale che comunque non cessa di avanzare e che mette oggettivamente a rischio le condizioni di vita del pianeta Terra. All'interno di questa cornice qua si è sviluppato un nuovo modo di agire, un nuovo modo di pensare che secondo me, secondo noi, è un paradigma vincente degli ultimi tempi. In Valsusa, nella ZAD, in tutte queste altre situazioni, la questione della terra, della tutela ambientale, si è andata a fondere e ad unire a tante altre questioni che toccavano i territori di riferimento. c'è la questione della militarizzazione dei territori, per cui intere porzioni di territorio vengono militarizzate sull'esigenza fondamentalmente del mercato, senza alcuna mediazione politica tra le aziende coinvolte, il progetto della grande opera e le volontà popolari. Queste sono messe totalmente in secondo piano. C'è legata a questo, secondo me emerge da questo un rifiuto netto della gestione dell'esistente come oggi. Poi ovviamente ad ogni lotta particolare si legano le sue contingenze, dove è più forte magari la componente di conflitto capitale lavoro, dove invece magari è più coinvolta, come possiamo pensare appunto alla vicenda dei Sioux, è più coinvolta un'identità culturale dei soggetti. Però all'interno di questa cornice, come dicevamo prima, si dispiegano delle lotte che poi portano una carica universalistica che è molto forte, perché ti vanno a racchiudere proprio tutto quello che oggi il capitale rappresenta e tutto ciò che invece ne è la negazione e che si manifesta poi nella lotta di queste situazioni.
Bene, sono le 18:30, farei una pausa musicale e poi ritorniamo per parlare di un altro paio di argomenti. Ricordiamo, per chi si fosse messo soltanto ora all'ascolto di Radio Onda Rossa, stiamo presentando un blog nato da qualche settimana, prometeoblog.org.
I'm
Rage Against the Machine, 18:36, Radio Onda Rossa. Il nostro numero ondarossa.info per lo streaming. Allora, torniamo in voce per continuare a parlare di prometeoblog.org. Siamo qui con almeno tre compagni della redazione di Prometeo per ci siamo promessi di parlare di post verità, visto che insomma è un tema abbastanza all'ordine del giorno. L'articolo insomma è bello, interessante, ne cito anche un pezzo e poi proprio su questo ti lascio la parola. Perché scrivi: le prospettive che si aprono sono oscure e inquietanti. La tempesta di sabbia prende corpo. Quali saranno i parametri con cui delle notizie o delle opinioni verranno giudicate vere? E poi aggiungi: immaginiamo di voler pubblicare oggi per la prima volta quel magnifico volumetto che è La strage di Stato. Come verrebbe trattata quella tesi? Che reazioni susciterebbe? Insomma, come ci rispondi?
Ah, boh. No, in realtà l'essenza di quell'articolo è proprio quella domanda lì. C'è tutta, sembra, quando si parla, almeno leggendo articoli vari, no, mi è sembrato che quando si parli di post verità si parli di qualcosa di molto aleatorio, un argomento filosofico. Poi invece ci sono dei problemi che sono molto molto concreti e molto quotidiani, riguardano la comunicazione innanzitutto, riguardano la comunicazione, come avviene la comunicazione. C'è anche un problema si parla spesso di un problema di qualità della comunicazione, derivante dall'enorme volume, dall'enorme quantità di informazione, come questa sovraccarico di informazioni possano nuocere poi alla qualità dell'informazione stessa. Ci sono diversi problemi che possiamo leggere tranquillamente su tutti i giornali. Ad esempio, negli ultimi giorni sta tenendo banco questa cosa delle ONG, il fatto che ci siano, lo abbiamo visto con Mafia Capitale, il fatto che ci siano delle associazioni che lucrino e speculino sulla pelle degli immigrati è un dato di fatto, è una cosa che noi possiamo dire tranquillamente. Da qui al fatto che un PM possa sostenere senza portare uno straccio di prova che ci siano tutte le ONG siano in combutta con i trafficanti è un pochino diverso, ed ha come effetto quello di soffiare sul fuoco del razzismo dilagante in Italia, più o meno dilagante in Italia. O anche la stessa questione dei vaccini, se ne parla tanto, ormai c'è un movimento forte contro i vaccini, eppure per la maggior parte sono persone che non sanno assolutamente di che cosa stanno parlando, e paradossalmente ci si trova in difficoltà perché le poche cose sensate vengono dette purtroppo dal PD, dal PD e da Renzi, ed è una cosa allucinante questa, il fatto di ritrovarsi soli con questi ceffi a portare, magari a dire cose semplicemente giuste, logiche. Quello è il senso, quello è il senso dell'articolo. Cioè, quando si parla ad esempio di complottismi, sembra è tutto un grosso marasma. E non ci si capisce, è difficile districarsi anche per chi magari ha delle coordinate, per chi è compagno, per cui ha delle o è marxista, comunista, quindi ha delle coordinate per leggere il mondo. È difficile oggettivamente orientarsi.
È difficile orientarsi in casa nostra, figuriamoci all'estero. Apriamo un'altra pagina che potrebbe essere infinita, immensa, quella degli esteri. Ci sono tantissimi articoli sulla situazione internazionale, su Prometeo, ne cito qualcuno. Intanto c'è un contributo del Nodo Solidale sul Messico, ma si parla anche di Paesi Baschi, Venezuela, Turchia e poi Rojava. E proprio su questo non so se puoi darci anche qualche altra anticipazione di uscite imminenti proprio sul blog.
Sì, sulla la questione del Rojava, diciamo, l'abbiamo presa sull'ambito, diciamo, dell'internazionalismo come una delle questioni privilegiate, un po' perché con il collettivo Promacos ci siamo impegnati 2 anni fa nel progetto delle staffette in supporto della resistenza curda nel periodo della resistenza a Kobane, e ci siamo, diciamo, legati a questa esperienza, in quanto ci sembra forse attualmente, cioè di quelle che emergono con forza oggi, ci sembra quella più carica di significati e di spunti, di suggestioni su cui riflettere e da cui imparare. Quell'articolo che abbiamo fatto uscire poco tempo fa sul Rojava andava un po' a delineare il panorama, il funzionamento dell'autogoverno all'interno del Rojava nel nord della Siria, e un po' perché, diciamo, anche tra compagni spesso si supportano situazioni, giustamente, in un'ottica solidale, però poi è molto poco approfondito la riflessione, il dibattito che si fa sulla questione particolare. Spesso si riduce, infatti, a diventare questione quasi di tifo tra quale parte è meglio all'interno del conflitto. La questione curda, ecco, sicuramente è giusto muoverci delle critiche, è giusto trarne quel che si può apprendere, quel che si può adottare, è giusto supportarla, ma è giusto anche criticarla laddove ci sembra che non che abbia delle mancanze. Questa è una degli appelli pure che fanno i compagni da giù. Però ovviamente per criticare, per dibattere, è necessario conoscere, e un po' quello era il senso di quell'articolo. Invece dopo domani faremo uscire un'intervista che abbiamo fatto ai compagni dell'International Antifa Tabur, che è un'unità combattente internazionalista che è attiva adesso sul fronte di Raqqa, e andare a vedere quindi un po' quel che si muove anche sul fronte della vera e propria della guerra.
Insomma, tante cose sull'internazionalismo, insomma, anche alcune strutture militanti, strutture politiche, magari ogni tanto perdono un po' la diritta via, diciamo, mettiamola così. Allora, sono le 18:44, direi che possiamo chiudere questa lunga chiacchierata, non prima di aver ricordato a questo punto i contatti.
Allora, vi ricordo i contatti, che sono la pagina Facebook Prometeo Blog, dove, insomma, potete anche ricevere le informazioni delle prossime assemblee e partecipare, venire, insomma, a partecipare in assemblea, perché no, esprimere la propria idea. Siamo sempre ben accogliamo chi ha idee da proporre. Quindi Prometeo Blog, la pagina di Facebook. Qualora insomma decidete di mandarci articoli a nome proprio oppure attraverso uno pseudonimo, è prmtblog@gmail.com, passerà per la redazione, e qualora la redazione poi decide se quell'articolo va bene, verrete contattati al più presto. E comunque noi sulla pagina Facebook soprattutto cerchiamo di pubblicare gli articoli e poi, insomma, le prossime iniziative che faremo di autofinanziamento. Ce n'è stata una settimana scorsa a Red Lab. Ricordiamo che c'è in corso l'aperitivo del CASP a Scienze Politiche.
Alla Sapienza. Non mangiate troppo, perché poi ci si trasferisce tutti e tutte allo spazio Centocelle Aperte, che c'è la cena per la radio, quindi, insomma, tenetevi leggeri, però c'è anche una proiezione, comunque invitiamo ad andarci.
E noi ringraziamo Radio Onda Rossa per lo spazio e
insomma salutiamo tutti e tutte.
Tutti e tutte.
Allora, dai, in bocca al lupo per questa nuova esperienza di informazione. Dai, e a risentirci presto su queste frequenze. Un po' di pausa musicale e poi torniamo, perché, insomma, c'è tanto di cui parlare in questa ancora ora abbondante di trasmissione sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.